Allora, cominciamo un po' a entrare nel merito di quello che sta accadendo a Gaza. Abbiamo al telefono Yunis, pronto?
Ciao.
Pronto, ciao. Allora, con te volevamo un po' capire quali sono state, diciamo così, le premesse di quello che è accaduto in questi giorni, nel senso che l'attacco di Hamas sembrerebbe essere stato preparato da tempo, ma è anche vero che la situazione è diventata sempre più insostenibile con l'irruzione dei coloni ad Al-Aqsa, con le incursioni a Jenin e quindi con tutto uno stato di ulteriore pressione su una situazione che comunque già di per sé è insostenibile.
Sì, tutto questo è vero, cioè comunque è anche la situazione stessa nella striscia di Gaza, che è soggetta da 16 anni, 17 anni a un assedio asfissiante. Anche lì la situazione è diventata insostenibile e insopportabile, quindi tutto questo costituisce comunque un valido motivo perché questa popolazione si ribelle e cerca, se non liberarsi, almeno allentare questa morsa per il momento. Le premesse e i segnali sono partiti da qualche anno in qua, perché noi vediamo che ogni anno c'è stata un'aggressione, abbiamo registrato questo negli ultimi 10 anni, ogni anno c'è un'aggressione criminale sionista contro la striscia di Gaza, centinaia di vittime, morti, feriti, distruzioni eccetera di palestinesi che vengono trucidati sotto queste bombe lanciate dagli aerei israeliani. Beh, anche questo è un valido motivo perché la gente della resistenza palestinese, sia nella striscia di Gaza che tutta la Palestina, inizia già a prepararsi per un evento un giorno di questo genere. Premetto che nessuno di noi ha previsto l'entità di questo attacco, cioè non sapevamo assolutamente niente di questi preparativi, ma nessuno lo sapeva, manco i capi politici delle fazioni palestinesi coinvolti nella resistenza lo sapevano. Tutto è stato preparato in gran segreto, lavorando ormai da anni per un'eventualità del genere, si sono preparati molto bene. È stata una sorpresa per tutti, ha colto tutti quanti questa sorpresa, non solo gli israeliani stessi. E questo è un gran bell'evento. Se io guardo ciò che la resistenza palestinese è riuscita a liberare, noi possiamo anche dire che la striscia di Gaza è quasi raddoppiata come superficie. Poi è un grande traguardo, è una roba è meravigliosa per tanti milioni di profughi palestinesi che cominciano già a vedere la luce del ritorno concretizzarsi pian piano.
Senti, pensavo un po' a proposito di quello che stavi dicendo alla marcia del ritorno, che era, mi sembra, nel 2018, che era una modalità un po' diversa, per cui erano delle manifestazioni di massa di fronte al confine, che peraltro sono state represse brutalmente dalle forze israeliane, perché se non ricordo male in quella mobilitazione che durò quasi un anno morirono circa 250 palestinesi che affrontarono praticamente a mani nude l'esercito israeliano. Adesso le modalità sono un po' cambiate, cioè si percepisce un'organizzazione, si percepisce delle modalità completamente diverse rispetto anche per esempio al rapimento degli ostaggi. È cambiato qualcosa nella mentalità, insomma, dei combattenti palestinesi? Ha influito forse anche il crescere di una nuova generazione di militanti che diciamo è un po' al di là delle divisioni fra Hamas e Fatah?
Sì, ma questo è chiaro. No, diciamo che entrambi, tutte le forme della lotta sono presenti sul terreno e continuano ad esserlo. Nessuna resistenza al mondo avrebbe potuto avere un minimo di successo se non ha l'appoggio e il sostegno della base popolare. E nella striscia di Gaza questo è più che presente. Cioè, la gente sta con la resistenza armata, la gente sopporta tutto per proteggere la sua resistenza armata. Ciò detto, non si rinuncia alle forme di lotta popolare, perché questo serve anche a tenere il popolo vivo, politicamente, anche nella resistenza stessa. Abbiamo una generazione che è sorprendente, cioè sono veramente riusciti a superare tutte le divisioni, anzi hanno creato dei comitati di coordinamento vero e proprio nella lotta, agiscono tutti insieme, vogliono la loro libertà, non vogliono i vantaggi per questo o quell'altro gruppo politico.
A proposito del coordinamento che dicevi, che era avvenuto anche nella prima intifada, quando ci furono i Tanzim, che in qualche maniera erano un po' trasversali rispetto alle varie organizzazioni della resistenza palestinese.
Sì, sì, anche lì i comitati popolari erano... erano al comando di tutto e si occupavano di tutti gli aspetti della vita della popolazione, delle masse, non solo per chiamare la gente alla lotta, a scendere nelle piazze, affrontare i soldati come abbiamo sempre visto a petto nudo, si occupavano di soluzioni, si occupavano di soccorrere le famiglie bisognose, si occupavano di tutto, e quello era una delle grandi premesse per arrivare anche a questo punto qua dove ci troviamo adesso. Cioè, diciamo che il popolo palestinese, le masse palestinesi hanno avuto un lungo periodo di addestrarsi, imparare a stare insieme, superare tutte le divisioni, mettersi insieme come corpo unico, muoversi come corpo unico, e questo non è stato un processo breve, è stato un processo abbastanza lungo, a partire dalla prima intifada dell'86, e lì e quella è stata la scuola per parecchi di noi. Chiaro, molte di queste nuove generazioni non l'hanno vissuto, non sanno come è andata, però le generazioni tipo la mia hanno fortunatamente potuto trasmettere molte di quelle pratiche, di quelle prassi da allora, e quelle prassi e pratiche sono state molto più sviluppate rispetto a prima.
Io ti volevo fare un'altra domanda. Certamente questo attacco a sorpresa contro alcuni, insomma, target israeliani da parte di Hamas arriva in un momento particolare, soprattutto per lo stesso nome, no? Alluvione Al-Aqsa richiama i continui attacchi delle forze israeliane, ad esempio la moschea di Al-Aqsa, ma anche mi sembra un periodo particolare per le relazioni internazionali di Israele, immagino quelle diplomatiche con l'Arabia Saudita, per esempio. Riesci a dirci qualcosa di più su questo?
Ma diciamo che questa cosa non è proprio legata a quel processo. Sì, in parte si può anche legare, ma diciamo che i palestinesi da qualche anno qua hanno imparato che sui regimi arabi non possono scommettere un bel niente. I regimi arabi non li aiuteranno, non l'hanno aiutato, non li aiuteranno mai a liberarsi, e hanno imparato a contare sulle proprie forze. È chiaro che ciò che sta accadendo con questi regimi reazionari arabi è l'avvicinamento attraverso la normalizzazione dei rapporti con l'entità sionista. È chiaro che questo ha dato un'accelerazione a tutti i piani della resistenza in Palestina, ma non dico soltanto in Palestina, di tutto l'asse della resistenza araba, che se guardiamo bene sta diventando il fulcro della politica in tutta la regione dell'Ovest asiatico, cioè il Medio Oriente, ciò che viene chiamato Medio Oriente. Stiamo parlando, cioè, di tutto quell'asse che parte dall'Iran, dall'Iraq, la Siria, il Libano, lo Yemen, l'Algeria, parecchi movimenti di massa arabi sparsi qua e là, persino anche nell'Egitto di Al-Sisi, tanto per dire, anche l'Egitto a livello di popolazione di masse è con la Palestina fino in fondo, e questo l'abbiamo visto attraverso queste ultime operazioni individuali che hanno compiuto.
Sì, in teoria egiziana. Il movimento di liberazione palestinese è sempre stato un movimento storicamente laico. All'interno dell'allora OLP c'era una sorta, come definirlo, di consiglio, di parlamento, in cui venivano c'erano la rappresentanza di una società civile complessa, articolata. Adesso la situazione è cambiata, nel frattempo purtroppo ci sono state tante cose, c'è stato l'82, c'è stato Beirut, ci fa pensare, mi dà una strana impressione vedere questi militanti palestinesi che adesso invocano Allahu Akbar, e quindi è cambiato un po', cioè nel senso Hamas in fin dei conti è una costola dei fratelli musulmani, per certi aspetti nasce almeno da lì. Tu facevi riferimento anche alla mezzaluna sciita più o meno, cioè a quell'arco di forze della resistenza contro l'Occidente, contro l'entità sionista che passa attraverso Hezbollah, l'Iran, anche lo Yemen per certi aspetti. È cambiata in maniera radicale quindi la prospettiva e il panorama della resistenza palestinese. Questo può influire poi sugli obiettivi di questa lotta?
Sugli obiettivi non lo so, cioè io comunque spero di no, perché comunque io sono un marxista e ho difficoltà a stare, no, ideologicamente con col pensiero di della gente Hamas che di altri gruppi religiosi. Però è un fenomeno mondiale questo, anche qui in Europa stiamo vedendo che forze della sinistra classica eccetera sono entrati in una fase di regressione allarmante, anzi sono in una fase allarmante e stanno avanzando proprio quelle forze sciovinisti, fasciste, religiose eccetera. Sì, la Palestina è anche questa, di fatto però che comunque a fianco alla gente con il turbante trovi anche ancora molta gente laica col pensiero di sinistra e così via. C'è la Palestina, un mosaico di pensieri, come logico dovrebbe essere. Adesso prevedere che l'uno prenda il dominio, come ideologia parlando, prenda il dominio sugli altri mi sembra un po' prematuro.
Ci sono altre priorità adesso, che sono quelle veramente della sopravvivenza, anche perché poi leggevo un rapporto dell'ONU che parlava di Gaza e diceva di qualche annetto fa che nel 2020 Gaza sarebbe diventata invivibile, cioè che le condizioni sono talmente deteriorate di vita della popolazione che nel 2020 non si sarebbe più potuto sopravvivere a Gaza.
Adesso
siamo nel 2023.
Rimandata al 2030.
Quindi. Al 2030, ho capito. Ci vuole una bella resistenza per arrivare in quelle condizioni fino al 2030.
No, la situazione è veramente molto molto pesante. Gaza considera una prigione a tutti gli effetti, ma lo è veramente, lo è. Cioè, la gente non riesce a viaggiare, non riesce ad uscire, e tutto ciò che arriva, ricordiamo che è stato fatto questo piano israeliano di far entrare roba che serva solo alla sopravvivenza. Cioè, hanno calcolato le calorie che servono alla persona per stare in vita, non manca di tutto, mancano i medicinali, mancano attrezzature, manca l'acqua potabile, manca casa ha tutte le ragioni di questo mondo di ribellarsi in qualsiasi maniera.
Quello che è successo per esempio per quanto riguarda la questione dei ragazzi del rave party, che sicuramente è qualcosa che colpisce, perché insomma morire in quella maniera. Questo rave party era stato fatto a 3 chilometri dal confine di Gaza, cioè nel senso la percezione è che la gioventù israeliana in qualche maniera viva in una sorta di bolla, che si disinteressi completamente a quello che accade a quelli che sono probabilmente erano coetanei, gli stessi militanti di Hamas che hanno fatto l'irruzione nel rave party, come se ci fosse appunto una separazione proprio concettuale, insomma due bolle totalmente separate.
Non lo so, scordati che tutta questa gioventù ha servito nell'esercito e ha contribuito anche a rendere queste condizioni effettive, reali e durature, sia servendo in Cisgiordania che sui confini della striscia di Gaza, che molti di loro hanno anche sparato ai loro coetanei palestinesi con tanta freddezza e senza avere nessun rimorso. Questa gente è andata in Palestina come tutti i coloni che vanno a colonizzare il territorio, sognando un agio economico, cioè un ritorno economico. Tutto quel che gli interessa è quello. E quando li colpisci su quel tasto lì, l'aspetto economico, l'aspetto della sicurezza personale, eccetera, tutto il loro progetto coloniale e colonialista viene un po' a scimare. Difatti adesso sono quasi 10 anni, più di 10 anni, che moltissimi di questi giovani stanno pensando veramente al processo di immigrazione contraria, cioè tornare da dove sono venuti. Cioè, da stanotte, che da ieri sera praticamente, che gli aerei militari israeliani stanno usando le bombe al
Fosforo.
Sì, sì. Hanno già usato in altre occasioni. Sì.
No, è giustissimo ricordarlo.
Questo sono dei crimini, uno dei tanti crimini che gli israeliani commettono, che vengono naturalmente ignorati da tutto il resto del mondo.
Lo fecero anche durante l'operazione Piombo Fuso, usando anche delle armi nuove.
Ancora più pesanti.
Sì, infatti. Sì, certo. Bene, grazie ancora e a presto.
Grazie a voi, vi saluto.
Ciao,
grazie. Beh, colgo l'occasione per rilanciare questi appuntamenti che ci sono arrivati sul telefono della radio 346-6673-263. I due appuntamenti sono: il primo, mercoledì alle 18 in Piazza Crispi, ci sarà un presidio solidale in concomitanza della mobilitazione nazionale lanciata dai giovani palestinesi d'Italia, mentre sabato alle 3 ci sarà una manifestazione che partirà sempre da Piazza Crispi e si muoverà verso il centro in solidarietà con la resistenza palestinese.